Estratto dal capitolo 9 del Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. C'era ancora una cosa da fare prima di andarmene, una cosa imbarazzante, sgradevole, che forse sarebbe stato meglio lasciar perdere. Ma volevo lasciare le cose in ordine e non confidare soltanto su quel mare servizievole e indifferente per spazzar via i miei scarti. Vidi Jordan Baker. E parlai lungo e largo di quanto c'era successo insieme e di quello che era successo dopo a me. E lei rimase distesa, perfettamente immobile, ascoltando, in una grande poltrona. Era vestita da golf e ricordo di aver pensato che somigliava a una bella illustrazione. Il mento sollevato con un pizzico di spavalderia, i capelli color foglia d'autunno, il volto della medesima tinta bruna del mezzo guanto sul ginocchio. Quando ebbi finito, mi disse senza alcun commento di essere fidanzata con un altro uomo. Ne dubitai, anche se ce n'erano diversi che avrebbe potuto sposare con un solo cenno del capo, ma finsi di essere sorpreso. Per un istante appena mi chiesi se non stessi facendo un errore. Poi rapidamente ci ripensai e mi alzai per i saluti. A ogni modo, sei stato tu a piantarmi, disse Jordan all'improvviso. Mi hai piantato al telefono. Di te ora non me ne frega nulla. Ma è stata un'esperienza nuova per me e per qualche tempo mi sono sentita un po' stordita. Ci stringemmo la mano. Oh, e ti ricordi, aggiunse, la conversazione che avemmo una volta sul guidare un'auto? Diamine, non proprio. Che dicesti che una cattiva guidatrice è al sicuro soltanto finché non incontra un'altra cattiva guidatrice? Beh. Ho incontrato un altro cattivo guidatore, no? Voglio dire che è stato sconsiderato da parte mia non indovinarla fino a questo punto. Pensavo che tu fossi una persona onesta, leale. Pensavo che fosse il tuo vanto segreto. Ne ho 30, dissi. Ho 5 anni di troppo per mentire a me stesso e chiamarlo onore. Non rispose. Arrabbiato e a metà innamorato di lei. E terribilmente dispiaciuto, mi voltai e me ne andai. Un pomeriggio di fine ottobre vidi Tom Buchanan. Camminava davanti a me lungo Fifth Avenue, con questo modo vigile, aggressivo, le mani un po' riscosse dal corpo, come se fosse pronto a respingere combattendo ogni interferenza, la testa mossa bruscamente, ora qua, ora là, per adattarla agli occhi irrequieti. Proprio mentre rallentavo per evitare di raggiungerlo, lui si fermò e, accigliato, prese a guardare le vetrine di una gioielleria. Improvvisamente mi vide e tornò indietro con la mano tesa. Che succede, Nick? Non ti torna di stringermi la mano? Proprio, lo sai cosa penso di te. Sei pazzo, Nick, disse pronto, da rinchiudere. Non so che diavolo ti pigli. Tom. Chiesi. Cosa hai detto a Wilson quel pomeriggio? Mi fissò senza una parola e io seppi che avevo indovinato riguardo a quelle ore che mancavano. Feci per voltarmi, ma lui con un passo mi fu dietro e mi afferrò per un braccio. Gli dissi la verità, disse. Si presentò alla porta mentre ci preparavamo a partire e quando mandai a dirgli che non eravamo in casa, cercò di salire a forza. Era abbastanza pazzo da uccidermi se non gli avessi detto di chi era l'auto. Ha tenuto la mano sul revolver in tasca per tutto il tempo che è stato in casa. Si interruppe provocatoriamente. E se gliel'avessi detto? Gli doveva accadere a quel tizio. Gettava polvere nei tuoi occhi, proprio come la gettava in quelli di Daisy, ma era un teppista. È passato sopra Myrtle come fosse un cane e non si è neanche fermato. Non c'era nulla che potessi dire, salvo l'impronunciabile fatto che non era vero. E se pensi che non abbia avuto la mia parte di sofferenza, senti, quando sono andato a cedere quell'appartamento, io ho visto quell'accidente di scatola di biscotti per cani posata lì sulla credenza. Mi sono seduto e ho pianto come un bambino. Per Dio, è stato tremendo. Non potevo perdonarlo o provare simpatia per lui. Ma capì che quanto aveva fatto era, secondo lui, del tutto giustificato. Era tutto molto sconsiderato e confuso. Erano persone sconsiderate, Tom e Daisy. fracassavano cose ed esseri umani, e poi si ritrovano nel loro denaro e nella vastità della loro sconsideratezza, o qualunque cosa fosse tenerli insieme, e lasciavano che fossero altri a ripulire il sudiciume che avevano fatto. Gli strinsi la mano. Sembrò stupido non farlo, perché ad un tratto ebbi la sensazione di star parlando con un bambino. Poi lui entrò nella gioielleria per comprare una collana di perle, o forse soltanto un paio di gemelli, sbarazzandosi della mia provinciale schizzinosità per sempre. La casa di Gatsby era ancora vuota quando me ne andai. L'erba del suo prato era alta quanto quella del mio. Uno dei tassisti del paese, quando passava con un cliente davanti al cancello d'accesso, non mancava mai di fermarsi un momento e indicare l'interno. Forse era stato lui a portare Daisy e Gatsby a East Egg la sera dell'incidente, e forse ci aveva costruito sopra una storia tutta sua. Non mi andava di sentirla e lo evitavo ogni volta che scendevo dal treno. Trascorrevo i sabato sera a New York, perché il luccicore, il bagliore di quelle sue feste era così vivido in me che potevo ancora sentire la musica e le risate, indistinte e incessanti, dal suo giardino. E le auto che andavano e venivano sul viale. Una sera udii davvero un'auto là e vidi fari fermarsi davanti ai gradini d'ingresso, ma non indagai. Probabilmente si trattò di un ultimo, estremo ospite che era stato via ai confini del mondo e non sapeva che la festa era finita. L'ultima sera, preparato il baule e venduta l'auto al droghiere, andai di là. E guardai ancora una volta quell'enorme incoerente fallimento di casa. Sui bianchi gradini una parola oscena, scarabocchiata da qualche ragazzo con un pezzo di mattone, spiccava netta nel chiarore lunare. E io la cancellai, raschiando con la scarpa la pietra. Poi girovagai fino alla spiaggia e mi sdraiai sulla sabbia. E mentre sedevo lì, rimuginando su quell'antico, ignoto mondo, pensai alla meraviglia di Gatsby, quando per la prima volta aveva scorto la luce verde all'estremità del pontile di Daisy. Era venuto incontro a questo prato blu da lontano, e il suo sogno deve essergli sembrato così vicino da non poter mancare di riuscire ad afferrarlo. Non sapeva che gli era già alle spalle, da qualche parte indietro, nella vasta oscurità oltre la città, dove gli scuri campi della Repubblica ondeggiavano sotto la notte. Gatsby credeva nella luce verde, l'orgasmico futuro che anno dopo anno recede davanti a noi. Ci è sfuggito allora, ma non importa, domani correremo più veloce, allungheremo di più le nostre braccia. E un bel mattino, così viriamo di bordo, barche contro la corrente, riportati incessantemente nel passato. Martina Condello.